Cristina, sono qui perché io sono la mamma di Luca. Non sono qui per nessun altro motivo. Prima di tutto il canto è stato scelto a mia insaputa. Anche Luca non è tornato indietro. Questo canto ha fatto da sottofondo a una delle ultime messe rock organizzate da quello che per me è un po' un mito, Don Ocio. Io amo molto le messe giovani, perché io vivo con i giovani, con gli adolescenti da circa 36 anni, da quando insegno. La messa rock fa proprio parte di me. In particolar modo io ho vissuto con una grande intensità quella messa rock, perché era fine maggio, inizio giugno. Io avevo perso da poco mia mamma, il mio grande riferimento, e me la son portata dietro in quella messa. E ho cantato e ho sentito dentro di me: io non torno indietro. Poche settimane dopo, Luca non è più tornato indietro. E Donaldo, un don che qualcuno di voi conoscerà, un don incontrato nella corsia d'ospedale, un don che mia mamma definiva leggero come una piuma, la discrezione in assoluto, il don che mi ha seguita in questo percorso di accompagnamento a mia mamma, il don che mi portava la comunione a casa. Mi ha fatto osservare che in quella messa c'era già una piccola profezia: io non torno indietro. Ed ecco qui come descrivo nel libro, che è il nostro libro, è il libro mio, è il libro di Luca, un libro che mi è arrivato in dono. Non chiedetemi perché, perché non capisco ancora adesso come sia possibile che una casa editrice come la Mondadori sia venuta a cercare Cristina Giordano, un'emerita sconosciuta insegnante di matematica. Ma questo è successo. No, va benissimo. Voi sentirete parlare in prima persona, perché in questo libro è Luca che parla e mi descrive. L'8 luglio erano circa le 11 del mattino. Le cupe pulsazioni delle pale dell'elicottero discesero su di lei come una premonizione. Alzò gli occhi e vide l'elicottero del soccorso alpino che sorvolava il versante ovest del Cervino. Non le occorse altro per capire che la prima parte della sua vita era appena finita e che se ne apriva una nuova, contrassegnata dalla mia assenza. Un dolore solo in minima parte terreno la trafisse da parte a parte. Forse fu quello a connetterci. Lo sentii dentro di me quanto in lei, come se non ci fossero confini a separarci. Mia mamma comprese con assoluta certezza che non sarei mai tornato, e io fui cosciente di riflesso e definitivamente di essere morto. Senza alcun preavviso, mia madre prese a correre a perdi fiato giù per il sentiero che portava al Duca degli Abruzzi. Mio padre la chiamò invano a più riprese. Lei raggiunse l'area dietro il rifugio, dove sorgeva la croce di ferro scheletrica che aveva visto quel mattino. Il prato era seccato di turisti eccitati dalla scena dell'elicottero giallo e rosso stagliato contro il Cervino. Una vista che meritava più di una fotografia da mostrare agli amici nei giorni a venire. Temendo di dare troppo nell'occhio, ed essere quindi disturbata se si fosse inginocchiata, Cristina decise di accovacciarsi ai piedi della croce di ferro, fra villeggianti che scattavano istantanee, come se si stesse riposando dopo una passeggiata. Invece abbassò le palpebre e cominciò a pregare come non aveva mai fatto prima. Pregò con tutto quello che aveva, scese a capofitto in un posto che esplorava per la prima volta, pieno di oscurità e silenzio. Implorò per la mia salvezza, fino a che si fu scordata di ogni altra cosa, dove si trovava, se stessa, di che colore fosse il cielo, e trasalì sconvolta quando mio padre le posò una mano sulla spalla, riportandola in un mondo che non riconosceva più. Questa che vedete è la mia croce, è quella che io amo definire la mia croce. Questa è la croce ai piedi del Cervino, è da qui che io sono ripartita. Non so come sia possibile, ma io ho capito esattamente nell'istante in cui Luca ha iniziato la sua nuova esistenza che lui stava compiendo il trapasso. Ci sono stati degli psicoterapeuti che hanno cercato di interpretare questo mio stato d'animo e hanno detto che io ho provato il sintomo del gemello, quel legame così forte che unisce due gemelli che, anche se sono lontani, stanno male se uno sta male. Ultimamente invece è intervenuto uno psicologo durante un invito a Telenorda e lui mi ha dato addirittura una spiegazione scientifica. Come due elettroni ruotano in senso orario uno e antiorario l'altro, soprattutto se molto vicini, anche se allontanati, se uno cambia il senso di rotazione lo cambia anche l'altro. Non voglio addentrarmi in questi particolari, ma è ciò che io ho provato. È stato il primo grande dono, quello di capire che era il momento giusto per accompagnare Luca nella preghiera. Sono ripartita da lì, perché per ripartire dopo il buio più assoluto della vita, della mia vita, io ho avuto 50 anni di luce, io ho avuto una vita spaziale, ho avuto dei genitori unici, ho avuto un percorso scolastico facile, dei miei amici, non ho mai conosciuto la sofferenza, mi è arrivata tutta insieme, prima mia mamma, 6 mesi dopo Luca, però devo dire che mi è anche arrivata la forza di ripartire. Prima di tutto io ho accettato. Il primo segreto per ripartire è accettare e non porre resistenza e non provare rabbia, non provare rancore, non dire perché proprio a me. Io sono riuscita in questo, io ho accettato una cosa inspiegabile, che sarà sempre inspiegabile per me, ma l'ho accettata e mi sono affidata e aggrappata a quella fede che io temevo di aver messo un po' da parte. Io da adolescente ho frequentato i gesuiti e sono stati per me veramente molto importanti. Hanno seminato in me le domande importanti per la vita, hanno seminato in me l'importanza della preghiera. Poi però la vita mi ha un po' allontanato, anche perché io non ho mai avuto il fidanzato che frequentava il Tommasini. Io non ho mai avuto un compagno che avesse avuto il mio stesso percorso. Mio marito non è come me, però mi ha sempre assolutamente rispettato. E tuttavia mi sembrava di essermi un pochino allontanata. Ma nel momento dell'incidente mi sono aggrappata a questa croce con tutta me stessa e ho capito che la mia fede era ancora fortissima. Come fare a ripartire? Sono ripartita innanzitutto da Cervinia con la macchina vuota. Eravamo in tre e siamo tornati in due. E prima di risalire in macchina mi sono quasi inchinata di fronte a questo monte, a questa meraviglia. E mi sono detta: guarda Luca, ti sei anche scelto una bellissima scenografia, uno dei monti, tu che lo chiamavi la montagna, più belli d'Italia. Mi inginocchio di fronte a questo strepitoso 4000, come lo definivi tu. E quindi la prima ripartenza è stata proprio fisica, inginocchiarmi e non arrabbiarmi. Poi ho dovuto ripartire in Cuneo. La mia scelta è stata non chiudermi in casa, partire dal Bar Corso. Io amo molto vivere la mia città, io la frequento, io non passa giorno in cui non mi faccia due passi sotto i portici, io amo parlare con i commercianti dove vado a comprare la spesa, io amo andarmi a prendere un buon caffè in centro. E sono ripartita da lì, ho detto a mio marito e a mia figlia: partiamo da lì. Dopo due giorni sono andata a prendere un caffè. Ero distrutta, ero un'altra persona, ma dovevamo ripartire dalla città. Poi ho cercato di ripartire a scuola. Io ho ripreso scuola a settembre, due mesi dopo. Non è stato facilissimo. Avevo perso l'interesse. A me non mi divertivo più allo spiegare ai ragazzi che in algebra più per più fa più e più per meno fa meno. Mi dicevo: ma tutto questo che senso ha? Non mi divertivo più a spiegare il teorema di Pitagora, mentre prima dell'incidente mi sentivo Pitagora quando lo spiegavo la 300.000esima volta nella mia vita. Ero spenta. Però è stato il mio regalo di Natale. Dopo le vacanze di Natale sono tornata a scuola ed ero di nuovo io. Avevo di nuovo voglia di entusiasmarmi con i ragazzi. E così via. Però la ripartenza nei vari settori è avvenuto grazie alla mia ricarica segreta, la città dei ragazzi. Un conoscente mi ha mandato questo biglietto. Io di biglietti, quando è mancato Luca, ne ho ricevuti, non oso dire migliaia, ma tante centinaia. Questo biglietto arancione però l'ho conservato perché mi aveva colpito nel profondo. Su questo biglietto c'è scritto che ciascuno ha la sua notte. Ma più le tenebre si infittiscono e più le donne e gli uomini di fede scoprono anche la gioia di credere. Per loro credere non significa pure acconsentire alla propria notte? Rifiutarla sarebbe cercare un privilegio. Se vedessero come in pieno giorno, sempre, a cosa servirebbe la fede? Queste sono delle parole che mi hanno colpito. Questa stessa persona, poiché l'ho ringraziato, un mattino mi dice: perché non vieni con me alle 6:30 alla città dei ragazzi? Anche qui andavo una volta al mese circa con i gesuiti. Ho detto di sì. Sono entrata in questa cappella dove la spiritualità si taglia a fette, cioè è proprio un qualcosa di tangibile. E non l'ho più abbandonata. Il mio amico, pensavo che frequentasse tutte le mattine alle 6:30 prima le lodi e poi la messa, invece no, è stata una meteora. Mi ha portato lì e non l'ho più vista. Ma io ho continuato ad andare lì. Ed è quella stata la mia ricarica. Quello è il mio segreto. Perché al mattino, quando è ancora un po' buio, è tutto più poetico. E tutto più, il mio cuore provava coccole, riprendere i salmi per ripartire. Perché riprendere? Perché vi ho detto che ho avuto dei genitori speciali. Mio papà, quando facevo le medie, mi ha regalato quello che si legge, le lodi, il breviario. Ditemi voi se è una cosa normale regalare il breviario a una ragazzina della scuola media. E io insieme a mia mamma, prima di addormentarmi per tanto tempo, leggevamo i vespri. E poi questo breviario io l'avevo messo da parte e l'ho ripreso per ripartire insieme alla città dei ragazzi. E ho trovato che lì io sono riuscita a riacciuffare la serenità, e la serenità è molto molto più preziosa della felicità. La felicità è fugace. Io sono stata felice nella mia vita, però la felicità dura poco, è un qualcosa di così intenso che tu non riesci a tenerti, devi addirittura fare qualche urletto quando sei molto felice. La serenità è un qualcosa di più duraturo. La serenità è la ricchezza più grande che il cuore possa chiedere. E io sono riuscita a riacciuffare la serenità e a ripartire con uno stato d'animo e con un modo di vedere la vita migliore di prima. Io non sono più la Cristina del prima del 2017. Dall'8 luglio sono una Cristina diversa. La mia scala di valori è cambiata. Ogni tanto vedo colleghi, amici che si arrabbiano, che perdono tantissima energia per quelle che io ritengo delle pazzeccole. Non voglio darmi delle ali, ma ogni tanto mi sento sopra le nuvole rispetto a loro. Perché dico, ma è tutto recuperabile, ma non è il caso, ma perché fai così? Hai tutto, hai tuo figlio a casa, stai tranquillo. Quindi devo dire che mi sento addirittura migliorata. E io ho sentito che ce l'avrei fatta fin dall'inizio. E sapete quelle amiche, quelle proprio che ti vogliono bene? Io ne ho avute alcune che mi dicevano: guarda Cristina, ti vedo serena, però non ti illudere. È l'adrenalina. È il momento. Tu devi prepararti alla crisi più profonda. Tu devi pensare a quest'inverno, a quelle giornate quando ti troverai a casa, sola, fuori la nebbia, li crollerai. Secondo te si dice una cosa così a una amica? Non riuscivano a capire che io mi ero agganciata a ciò che veramente conta, a quella croce. Per voi, però mi ha detto appunto che io vi vedo tutti i giorni, Posso portare la mia esperienza, però io ricordo già anche la ripartenza alla vostra età. Non ho avuto dei traumi come quello di Luca, ma la vostra età, ad esempio, avere un ragazzo che dopo 6 anni ti lascia così. Io ricordo che anche uno può ripartire anche dopo una delusione di una coppia. Io ricordo questo primo grande amore, quello che per me era un grande amore. Sono entrata in crisi, stavo anche fisicamente male, ma proprio male. Pensavo di non valere più nulla e ricordo che anche lì, in qualche modo ero ripartita così. Mi ricordo disperata nella chiesa dei Tommasini, che adesso hanno chiuso, a chiedere aiuto per ripartire. E anche allora io ero riuscita a riprendere l'amore per la vita, perché io volevo sia allora sia adesso, per me ripartire non voleva dire nemmeno dopo l'8 luglio sopportare la vita che mi rimaneva. Io la vita la volevo di nuovo amare, non lasciarmi vivere, non è nel mio carattere, non mi sarei accontentata di lasciarmi vivere. Io ho chiesto di poter amare la vita, ma io ho contrattato anche con Maria, perché, scusatemi, ma io anche a Maria ho dato del tu. Ricordo che la settima di Luca è coincisa con il giorno in cui a Cuneo viene fatta una bellissima processione con tutti i crocifissi, insieme all'illuminata tanto discussa. Noi non abbiamo voluto, né la settima né la trigesima, noi non volevamo impegnare la città, non volevamo fare nulla, dal momento che la città aveva già partecipato tantissimo al giorno del funerale. E per combinazione la settima c'era quella processione. E io ho detto a Luca, questa è la tua settima, c'è tutta la città. Sono stata invitata su un balconcino alla partenza della processione in Contrada Mondovì, e lì c'era la statua della Madonna, l'ultima a partire. Io avevo il cuore pesante, era successo tutto solo 7 giorni prima. Guardo la statua di Maria e le dico, cara Maria, adesso io sono come te. Non nella santità, ma sono come te, come stato d'animo. Anche io ho perso un figlio, ma c'è una grandissima differenza. Tu, Maria, eri e sei prediletta. Io sono una poveraccia. Non mi perdere di vista. Non mi lasciare, perché tu sai quello che io sto provando. Io ho contrattato così. Ed ha funzionato e funziona. Come vedete, non faccio grossi paroloni, ma vi porto la mia esperienza. Questo è quello che ho provato. E vi posso dire che la mia ripartenza è stata vera, perché c'è stato il lockdown, perché una come me, come vi ho descritto, che sta pochissimo a casa, che va a scuola, che ama essere in città, nel lockdown io sono dovuta stare a casa. Se io sono stata serena durante il lockdown chiusa in casa, quella era vera serenità. Perché qualche volta uno pensa di essere sereno solo perché scappa, fugge, non pensa, prende 3.800 impegni e scappa. E invece il lockdown è stata l'ennesima prova della vera serenità che mi è arrivata da lassù.